Allora, vi ringrazio per questo invito in questa circostanza particolare. È un po' che non ci vediamo, quindi volentieri vedo i volti visi da altre persone e sono sicuro che questo c'è anche nel vostro cuore. Grazie anche per coloro che hanno voluto raccogliere l'invito ad essere con noi in questa giornata particolare. C'è una rappresentanza un po' da alcune chiese, quindi oltre che ad avere persone che lavorano con porte aperte. Vorrei diciamo far precedere la mia lettura biblica e qualche considerazione diciamo finale un po' da alcuni elementi. Innanzitutto ricordare che la domenica di preghiera per la Chiesa perseguitata, che è anche detta domenica, insomma, IDOP, che sta per un acronimo che sta per appunto International Day of Prayer, è stata istituita dall'Alleanza Evangelica Mondiale nel 1996. Sono contento di poter rettificare le statistiche di Fabio, ma i cristiani, diciamo che i milioni di evangelici nel mondo che soffrono in ragione esclusivamente della propria fede sono 430 milioni, quindi molto più di 100. Ovviamente il fatto non è che ci rallegra, ma sono statistiche, queste sono diciamo le statistiche più veritiere. È una domenica che è stata istituita, voluta dalla Commissione per la Libertà Religiosa, quindi verso la fine di un secolo, il XX, che ha avuto, questo spesso viene ripetuto, più martiri dei 19 secoli precedenti. La giornata IDOP è una giornata per diciamo farci uscire dal silenzio come evangelici, prendere coscienza, promuovere un'azione in favore di quanti sono perseguitati, abbiamo detto, esclusivamente in ragione della propria fede religiosa. Infatti, diciamo, quando parliamo di sofferenza, persecuzione, martirio, è necessario che noi definiamo questi termini per non fare confusione, perché c'è tanta sofferenza umana, c'è molta persecuzione che non ha niente a che fare con la fede cristiana, c'è il martirio che sappiamo essere ben diverso da quello che si autoinfliggono persone imbottite di tritolo. Quindi è importante questo, in questo volume, in una dichiarazione che poi, sulla quale vorrei dirvi alcune cose, vengono definiti i termini della questione, proprio perché noi non facciamo confusione. Mi piace ricordare, e viene fatto nella dichiarazione che troviamo in questo numero di studi di teologia, io voglio ringraziare l'Istituto IFED, voi sarete un ringraziamento di parte, certo lo è, però diciamo si tratta di un documento che è stato stilato nel 2010 anche in previsione di Città del Capo del Losanna 3, e che viene tradotto per la prima volta in un numero di studi di teologia, quindi è una cosa di cui essere grati. Come vi dicevo, in questa dichiarazione troverete anche specificato che il numero dei martiri cristiani è molto inferiore di quello che noi pensiamo, proprio perché si fa una distinzione fra sofferenza cristiana, persecuzione inflitta ai cristiani e il martirio, che rimane comunque il martirio di pochi, grazie a Dio, perché si tratta del sacrificio estremo della propria vita in ragione della propria fede, e grazie a Dio questo non è un fenomeno, non è qualche cosa che accade diciamo quotidianamente, mentre quando parliamo di sofferenza e persecuzione stiamo trattando di un qualche cosa di più presente alla nostra sensibilità. Quindi dicevamo, ecco, che è una giornata per farci uscire dal silenzio, per prendere consapevolezza, per promuovere diciamo un'azione in favore di quanti sono perseguitati o soffrono. Nel nostro paese poi ci sono delle ragioni particolari per cui diciamo oltre a focalizzare la nostra attenzione sulle singole situazioni, un po' il numero di Idee Italia, se voi andate all'interno c'è un inserto su questa giornata e c'è un osservatorio, diciamo, evangelico che monitorizza quanto accade e quindi possiamo leggere, diciamo, di regioni nel mondo dove ci sono situazioni, diciamo, singole molto gravi. Ecco, nel nostro paese, proprio in ragione delle sue particolarità, si tratta anche di, come dire, di confrontarci con questioni di principio, di fondo. E quali sono queste questioni di fondo? Sono la questione della libertà religiosa, i diritti umani, la laicità e la pluralità di uno Stato. Per cui in questo giorno ricordiamo, preghiamo per le singole situazioni e i credenti di specifiche aree geografiche, ma ricordiamo che la preghiera per il nostro paese non ha tanto a che fare con questo, quanto con questioni, diciamo, sistemiche, strutturali. Appunto perché non sempre le persecuzioni contro i cristiani, diciamo, avvengono in maniera diretta e violenta, no? A volte si limitano al fatto di dire: ah, questi sono gli evangelici, vabbè, gli impediamo l'uso del microfono in piazza, cioè cosa che poi viene concessa, diciamo, ma certamente non è questo. Ma è il fatto che qui da noi, diciamo, si tratta di qualcosa di più subdolo, no? Di qualcosa di collegato a leggi, diciamo, che solo nell'apparenza appaiono innocue, ma che tolgono spazio all'annuncio del Vangelo e alla testimonianza cristiana. Basti ricordare le difficoltà di, per esempio, ecco, addivenire ad una legge quadro sulla libertà religiosa, è qualcosa di cui si parla, degli evangelici parlamentari ci lasceranno a breve senza che questa cosa sia riuscita a passare, per cui ecco, è più su questo forse che noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione, anche per il fatto che non essendoci una legge sulla libertà religiosa, noi attualmente siamo regolati per quanto riguarda, diciamo, la nostra libertà religiosa da norme fasciste del 1929-30. Quindi pensate un po'. Allora, già il patto di Losanna al punto 13, è il patto di Losanna del 1974, aveva posto la sua attenzione sulla questione con queste parole che voglio leggervi. Si dice al punto 13 del patto di Losanna, il patto di Losanna è un lo dico per quanti forse possono non saperlo, è un documento che è stato stilato proprio a seguito di questo primo congresso per l'evangelizzazione del mondo che ha avuto luogo in quella città, a Losanna, pensate, 40 anni fa, 1974. E nel documento stilato, alla fine di questo congresso, si dice: siamo profondamente preoccupati per tutti coloro che sono ingiustamente incarcerati, pensiamo particolarmente ai nostri fratelli che soffrono a causa della loro testimonianza a favore del Signore Gesù. Promettiamo di pregare e agire per la loro liberazione e nello stesso tempo respingiamo la tentazione di essere intimoriti dalla loro sorte. A distanza di 5 anni dalla istituzione della Domenica IDOP, a conclusione di una giornata dedicata appunto alla preghiera per la Chiesa sofferente e perseguitata, nel distretto del nord-est dell'Alleanza Evangelica, a conclusione di questa giornata si pensò bene, diciamo, di stilare un documento che a mio avviso conserva ancora oggi la sua rilevanza, la sua pregnanza, tanto che mi piacerebbe in qualche modo, ecco, riproporlo a noi in questa circostanza. Anche questo impegno lo trovate, diciamo, in questo numero di studi di teologia, in una scheda finale. Allora, vorrei percorrere insieme con voi questo documento che vuole essere, così viene detto, una risposta evangelica alla sofferenza e alla persecuzione dei cristiani, che si collega idealmente appunto al punto 13 del patto di Losanna, e che consiste in un breve preambolo, in tre affermazioni, in quattro impegni, cioè prese di posizioni, e in una conclusione finale. Nella premessa si denunciano ovviamente le persecuzioni contro i cristiani, si dice che i governi devono tutelare le minoranze interne. In terzo luogo c'è la necessità di porre fine a questo silenzio assordante che avvolge questa realtà. E questo è giusto, perché spesso la nostra attenzione per la Chiesa che soffre si limita a questa giornata, che per quanto straordinaria, speciale, storica, che noi vogliamo valorizzare e celebrare insieme con altri, rischiamo che nel resto dell'anno rimane quello che è stato definito un certo silenzio assordante su questa realtà che vivono 430 milioni di cristiani nel mondo, per limitarci alla sofferenza, alla persecuzione cristiana. Ma poi sappiamo che noi non possiamo limitare la nostra attenzione a questo, ma qui si tratta di salvaguardare i diritti di tutte le minoranze, non solamente di quelle cristiane. E quindi promuovere la libertà religiosa, ecco, viene detto, non solo dei cristiani, in ogni nazione. Dicevo, a questo preambolo seguono tre affermazioni. La prima riguarda la Chiesa. La Chiesa di Gesù Cristo è un progetto indistruttibile, perché è nelle mani del Signore di tutta la realtà. Ecco, questo è qualcosa che non va dimenticato in questa giornata. Non è che la Chiesa è sotto attacco, ma non è in pericolo di essere annientata, distrutta. C'è tutto quell'elenco che Paolo fa in una delle sue lettere, dove dice: siamo così, ma questo non significa questo, siamo così, ma questo... io adesso non lo ricordo a memoria quel testo, vi rimando, potete andarlo a leggere in una delle lettere di Paolo, credo che sia a Seconda Corinzi. La Chiesa rimane il progetto indistruttibile di Dio. La persecuzione dei cristiani è un problema che merita la massima attenzione e il massimo impegno, ma Dio resta sovrano e Gesù Cristo continua ad edificare la sua Chiesa, non ha smesso di edificarla. La seconda affermazione sottolinea la necessità di lavorare per la libertà religiosa e la libertà di coscienza, sviluppando un modello biblico, ecco, di separazione tra Stato e Chiesa. C'è un'idea biblica di come debbano essere regolati questi rapporti Chiesa-Stato, e noi dobbiamo cercare di avere un modello biblico soddisfacente che sottolinei questa separazione Chiesa-Stato, che non significa che la Chiesa le posizioni religiose in qualche modo devono essere estromesse dalla piazza pubblica, ma sottolineare il fatto che uno Stato non può essere uno Stato etico, uno Stato religioso, deve trattare con imparzialità, con tutte le espressioni religiose che sono sul suo territorio, dando quindi pari opportunità a tutte le religioni, a tutte le visioni del mondo. E questo non deve spaventarci, perché questo non compromette l'unicità dell'Evangelo e prima ancora l'unicità della persona e dell'opera del nostro Signore Gesù Cristo. La terza affermazione invece vuole sottolineare il fatto di riconoscere, ecco, l'esercizio della responsabilità individuale, quindi in un contesto di pluralità nel quale la zizzania cresce, come dice Gesù in una parabola, con il grano, e la pioggia cade su quanti obbediscono e su quanti disobbediscono. Il Vangelo di Cristo ammette una pluralità di pensiere e azioni religiose e non si sente da esse minacciate nel suo carattere esclusivo. Quindi c'è un impegno individuale dal quale nessuno di noi può derogare, però ecco, questo impegno deve essere portato avanti in un contesto di pluralità. E guai, ecco, quando tentiamo di strappare le zizzanie prima del tempo. Guai se noi ci mettessimo a fare delle grandi coperture per impedire che la pioggia bagni anche il campo del nostro vicino di casa, che è un bestemmiatore, è uno che ci mette sempre il bastone tra le ruote e così via. Perché noi abbiamo a che fare con un Dio che nella sua grazia comune fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E quindi il nostro impegno, la nostra responsabilità individuale deve essere portata avanti in un contesto di pluralità. Quindi il Vangelo di Cristo ammette questa pluralità, non è contro questa pluralità. Il Signore Gesù era il primo che amava confrontarsi, ascoltare, parlare, cioè non si sentiva minacciato, anzi ha mostrato grande saggezza e grande discernimento e la guida dello Spirito, pieno controllo dello Spirito proprio nel dialogare con i suoi contemporanei. Poi abbiamo detto che in questo documento abbiamo quattro impegni che vengono assunti. Il primo è quello di essere fattivamente solidali, quindi con tutti coloro che soffrono, e di esserlo con la preghiera, promuovendo la loro causa anche ad un livello politico, culturale, sia su base nazionale che su una base locale. Quindi fattivamente solidali nella preghiera, ma anche promuovendo la loro causa a livello politico, culturale e su un piano sia locale che più generale. In secondo luogo, il secondo impegno è ricercare la pace della città in cui Dio ci ha posto. Qui il testo di Geremia 29 viene alla mente, no? Ricercare il bene della città nella quale il Signore ci ha posto, nella convinzione che dobbiamo cercare il benessere e la giustizia per tutti, indipendentemente dalle diverse affiliazioni religiose. Il terzo impegno è quello di chiedere agli organi preposti di farsi carico della stesura di una legge quadro sulla libertà religiosa, l'abbiamo detto, quindi questo essendo degli impegni che questi fratelli hanno voluto assumere, non poteva mancare questo riferimento alla stesura di una legge quadro sulla libertà religiosa in Italia, che è una legge appunto che si rende necessaria non solo perché nel frattempo sono in vigore norme fasciste, ma anche perché in qualche modo si ponga fine da un lato alle discriminazioni nei confronti delle minoranze e dall'altro si ponga fine anche ai privilegi di una chiesa con la C maiuscola. Voi tutti sapete di quale chiesa stiamo parlando. Il quarto impegno è quello di sostenere l'impegno in Italia e in Europa per una società che sia laica, plurale e libera da privilegi appunto riconosciuti a qualcheduno a discapito di altri. Ecco, per quanto i nostri politici le persone che hanno delle responsabilità pubbliche si sforzano di definire il nostro paese laico, plurale, e tutto invece va contro queste affermazioni, perché se siamo un po' attenti a quello che accade ci rendiamo conto che il nostro paese non è né laico e non è né plurale, e quindi si tratta di assumere come cristiani evangelici un impegno di questo tipo. E questo appunto nel momento in cui o in una circostanza in cui pensiamo a questi 430 milioni di cristiani nel mondo che soffrono esclusivamente in ragione della propria adesione a Cristo e alla sua Chiesa. In conclusione, questa dichiarazione ci vuole mettere in guardia contro due rischi possibili. Il primo rischio è quello di collegare il Vangelo ad una specifica ideologia. Questo è un rischio che c'è sempre stato, dalla storia dei primi tempi delle missioni a oggi. Ecco, quello di far passare con l'Evangelo anche una cultura, piuttosto che un'altra. Ecco, collegare il Vangelo a una specifica cultura, a una specifica ideologia, a uno specifico ecosistema culturale, a valori che sono propri di una nazione, ma non per questo devono essere valori condivisi. Ecco, questa identificazione acritica può diventare dannosa per l'Evangelo, perché appunto finisce per corromperlo, finisce per privarlo dell'autorità spirituale che invece l'Evangelo deve avere. Anche perché in questo modo all'Evangelo noi riconosciamo l'autorità di criticare eventualmente aspetti della nostra cultura che sono criticabili. Perché non tutto quello della nostra cultura, guai a noi se pensassimo che la nostra cultura è immune da critiche rispetto a quella americana, rispetto a quella sudamericana o così via. Noi riconosciamo alla scrittura l'autorità di questionare, di mettere in discussione ogni cultura umana e non viceversa, far passare una specifica ideologia o un sistema culturale come Evangelo. Ecco, a questo punto vorrei attirare la vostra attenzione sul documento più importante pubblicato all'interno di questo numero della rivista di studi di teologia a cui facevo riferimento prima e che ha per titolo Verso una teologia evangelica della sofferenza, della persecuzione e del martirio per la Chiesa globale in missione. Quindi c'è in questo documento, è un documento definito dichiarazione di Bad Urach, che è un paese della Germania, è un documento, come dicevo, che è stato stilato nel 2010 e che ha preceduto, tra altre cose, questa Losanna Q3 che ha avuto luogo a Città del Capo proprio in quell'anno, qualche tempo, un mese dopo. Allora, questa dichiarazione vuole essere una riflessione evangelica, biblicamente fondata su una realtà che, come dicevamo, è fatta di sofferenza, di persecuzione e anche di martirio, però tenendo questo trinomio, ogni singolo aspetto di questo ben distinto. Uno, perché non sono la stessa cosa, voi capite che un conto è la sofferenza, altra cosa è la persecuzione, altra cosa ancora è il martirio, dicevamo prima che non sempre questi termini sono usati in riferimento alla sofferenza cristiana, per cui come vi dicevo è interessante perché c'è una definizione di questi termini all'interno di questo documento. Allora, si trattava, questo documento è stato stilato a termini di una conferenza organizzata dall'International Institute of Religious Freedom, quindi l'Istituto Internazionale per la Libertà Religiosa, era sponsorizzata dall'Alleanza Evangelica Mondiale e appunto ha preceduto i lavori di Losanna III a Città del Capo. Ha visto la partecipazione di 24 esponenti da 18 nazioni diverse, nazioni nelle quali viene vissuto un livello diverso di sofferenza e di persecuzione. E lo scopo era quello di rivolgersi, alla Chiesa globale, come viene detto qui, pur appunto con la consapevolezza che quando parliamo di Chiesa globale stiamo parlando di una Chiesa che si differenzia da un luogo all'altro, e noi possiamo ben immaginare, non so, che cosa può essere la vita di un credente nordcoreano rispetto alla vita di un credente nordamericano. Quindi per dire, però il senso è quello di rivolgersi, come ho detto, vuole essere promuovere una riflessione che non è niente meno che una teologia evangelica sulla sofferenza, la persecuzione e il martirio, ma per la Chiesa globale. E poi viene aggiunto questo aspetto in missione, perché è evidente che quando la Chiesa, poi lo noteremo questo più avanti, è in missione, è più esposta alla sofferenza, persecuzione ed eventualmente martirio. Una Chiesa che tace, una Chiesa dimessa, una Chiesa di scantinati e non all'aria aperta, è una Chiesa che è meno esposta. L'approccio in questo documento è stato quello di considerare la Bibbia come base normativa assoluta e considerare la storia della Chiesa, in particolare i primi 400 anni e poi i due secoli, diciamo, più significativi, il XVI e il XVII, che sono i secoli della Riforma protestante, e il XVII secolo il tempo dell'ortodossia riformata. È un po' come dire quando la Chiesa è una conferma di quello che dicevamo prima, sono presi in considerazione in particolare questi periodi perché in questi periodi la Chiesa è stata più esposta, è stata più viva, più intraprendente, ha trovato la forza, il coraggio ovviamente che viene dal Signore, non certamente in loro stessi. E non solo, diciamo quindi, è un approccio questo che considera la Bibbia normativa, che considera la storia della Chiesa, perché noi non siamo sganciati da quello che è accaduto prima. Guai, diciamo, a perpetuare una fede che per essere più pura o più personale noi la sganciamo dal nostro passato, perché renderemmo la fede qualcosa di evanescente e togliamo alla fede una dimensione che è quella storica, carnale, fisica, che non possiamo togliere. Visto che anche il Figlio di Dio per venire e compiere quell'opera di salvezza si è incarnato, non l'ha fatto sotto le mentite spoglie di qualche superuomo, ma si è incarnato, è diventato in ogni cosa uno di noi, eccetto che nel peccato. Dicevo, oltre a questo, quindi, alla scrittura, alla storia della Chiesa in questo tempo, i primi 400 anni, la Riforma, l'ortodossia, guarda caso dopo si prendono in considerazione le riflessioni precedenti e quindi si fa riferimento in questo documento al patto di Losanna, al manifesto di Manila, alla dichiarazione di Seul e così via. Ed anche questo è importante, ecco, la nostra riflessione su qualsiasi cosa, questa è un po' un'esortazione pastorale che faccio a me e a voi tutti, deve sempre essere fatta nella consapevolezza che qualcheduno, da qualche parte, ha riflettuto prima di noi sulle questioni. E noi non siamo i primi, non siamo quelli che apriamo la Bibbia per la prima volta. Guai se noi, quando apriamo la Bibbia, pensiamo di essere i primi ad averlo fatto e quindi questo finisce poi per far dire alla Bibbia quello che noi vogliamo. Invece un modo per collegarci al passato è anche un modo di sottoporre la nostra comprensione presente, quantomeno sotto le lenti credenti che prima di noi hanno riflettuto e forse potevano avere la candela invece delle energie elettriche che abbiamo noi, ma non dobbiamo mai pensare che la loro riflessione terminasse come la candela. Noi ad oggi abbiamo delle luci che possono essere sempre accese. La candela di quei fratelli arrivava ad esaurirsi, ma non si esauriva la loro capacità di riflettere sulla scrittura. La dichiarazione prosegue fornendo un'interpretazione teologica della sofferenza umana, i suoi motivi, il suo significato, la risposta cristiana ad essa. Alcune affermazioni vi leggo. La sofferenza è contraria alle intenzioni che Dio aveva nel principio. La sofferenza è il risultato del peccato di Adamo. Sono solo delle frasi, ma che sono un po' a conclusione, e ovviamente andrebbero ampliate, ma non abbiamo il tempo, per cui vi rimando alla lettura di questo numero di studi di teologia. La sua, cioè quella di Dio, sofferenza in Cristo Gesù, è la chiave per comprendere l'intero argomento, cioè la sofferenza cristiana, la sofferenza umana. Il cristiano maturo sa che non esiste una sofferenza che sia priva di significato. La realtà della sofferenza nel mondo chiama ogni cristiano a cercare di alleviare le sofferenze e a rimuovere le cause, tanto individualmente quanto collettivamente. Nella dichiarazione segue poi una comprensione teologica della libertà religiosa e dei diritti umani, sempre appunto attingendo, diciamo, ai documenti di Losanna e al testo biblico, ovviamente. Si afferma, tra le altre cose, per esempio, questo. Per noi, sostenere i diritti umani e affermare la libertà religiosa non costituisce un'alternativa, badate, al fatto di seguire la via della croce e di credere nella potenza della preghiera. Io vorrei rigirarla questa frase come un calzino e dire, cioè per renderla spero più chiara, che noi non possiamo fermarci alla preghiera per la Chiesa che soffre, Non possiamo noi limitarci a seguire la via della croce e a pregare perché questi fratelli, nonostante tutto, lo facciano, ma siamo invitati a batterci perché i diritti umani e l'affermazione della libertà religiosa sia qualcosa di acquisito in questi luoghi dove invece imperversa la sofferenza e la persecuzione e, abbiamo detto, in alcuni casi anche il martirio. I cristiani desiderano vivamente la libertà religiosa per tutti, non solo per il cristianesimo. E io penso che qui, ecco, si gioca tanto della nostra credibilità come cristiani. Perché a volte noi sottolineiamo questa esigenza di una libertà religiosa compiuta, di diritti umani per tutti. Però se non siamo disposti appunto a ricercarli anche per altri, ma solamente per la nostra famiglia religiosa, per quanto importante e soprattutto per il suo, diciamo, fondatore, il Signore Gesù Cristo, allora siamo poco credibili quando parliamo di queste cose. La nostra comprensione dei diritti si basa sulla creazione del genere umano a immagine di Dio, questo è anche un aspetto importante. L'uomo ha una dignità che non gli viene dal fatto che io riconosco Aaron che è una persona come me nella quale mi posso specchiare, no, ma nel fatto che ambedue siamo creature di un Dio sovrano e quindi è quello che rende noi speciali, non per quello che siamo, perché in realtà è stato calcolato che se noi smembriamo un corpo umano, cioè gli elementi che ne ricaviamo, cioè, si potrebbero acquistare con 10 euro forse, questo è quello che vale l'uomo fisicamente parlando. Ma noi sappiamo che il valore dell'uomo, di ogni uomo, di ognuno di voi, non è quello, non è determinato, diciamo, dalla chimica che forma il nostro corpo e dalla fisica, ma dal fatto che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Il solo mezzo con cui i cristiani possono trasmettere una corretta visione dei diritti umani è quello di incarnarli nelle loro stesse vite, sia individuale che collettive. Così da annunciare l'Evangelo. Quindi c'è una verbalizzazione, ma c'è anche un'incarnazione, diciamolo così in questi termini. La persecuzione religiosa, viene detto, fin dal giorno in cui Caino uccise Abele, è un attacco rivolto direttamente contro Dio. Non so se mai abbiamo pensato a questo, però è anche abbastanza evidente in quello che Gesù, risorto, ha detto a Paolo sulla via di Damasco: perché mi perseguiti? E fin dall'inizio è stato così, fin dal sangue di Abele a quello di Gesù, la persecuzione religiosa consiste in un attacco direttamente contro Dio, che poi finisce, diciamo, per avere conseguenze, per essere orientate verso la sua creatura, diciamo, creata a immagine e somiglianza di Dio, ma noi lo dobbiamo percepire come un attacco rivolto direttamente contro Dio. E penso che se intesa in questi termini la sofferenza cristiana, la persecuzione, il martirio, allora acquista tutto un'altra comprensione. Allora mi fermo qui, vorrei leggervi adesso due testi. Prima Pietro 2. Allora, sia la lettera di Pietro che la lettera agli Ebrei, e sono delle lettere che io vi invito ecco a leggere. Se vogliamo prolungare il senso di questa giornata, mettiamoci lì, troviamo del tempo e leggiamo prima Pietro, leggiamo in alcune sezioni la lettera agli Ebrei, perché su questo tema sono determinanti, ecco, proprio per promuovere una teologia evangelica della sofferenza, della persecuzione e del martirio. Allora sentiamo Pietro per prima. Prima Pietro, capitolo 2, leggo dalla seconda metà del versetto 20 al versetto 23. Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti a questo siete stati chiamati, perché anche Cristo ha sofferto per voi lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente, cioè a Dio. Capitolo 5, versetti 8 e 9. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. E poi Ebrei 10, 32 e 39. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti, avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché, ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Il peccato e la sofferenza non sono sempre legati da un rapporto di causa-effetto. Questa era la logica degli interlocutori di Gesù, ricordate? Ma non deve essere la nostra, che accetta con pazienza la sofferenza, una sofferenza che nasce dall'obbedienza e che deve essere da noi accolta come espressione di un dono della grazia immeritata di Dio. Essa, la sofferenza, è una prospettiva che ogni discepolo di Cristo deve mettere in conto quando accetta di seguire Gesù e di farlo da vicino. Abbiamo letto, le sue orme dobbiamo seguire. Essa non va subita con un'attitudine diversa da quella di Gesù, ma imitandolo. Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi, soffrendo, non minacciava. Imitare Gesù ponendosi alla sua sequela non significa sottovalutare l'azione del nostro nemico, sia nella nostra vita personale, dove è paragonato ad un leone ruggente in cerca di una preda e mai sazio, sia nella nostra azione missionaria, dove il nostro nemico è paragonato a colui che va lì e toglie. La parola è seminata, ma lui va lì e toglie il seme della parola. Gesù ha descritto la sofferenza come parte integrante del discepolato. Leggo qui dalla dichiarazione di Bad Urach. Ma non tutti i cristiani soffrono e sono perseguitati allo stesso modo. Inoltre, di essi solo un numero relativamente esiguo giunge al martirio. Dal momento che la missione rappresenta lo scopo centrale della storia della salvezza, i cristiani devono impegnarsi con tutto il loro essere. E ciò include anche l'accettazione della sofferenza, che non sopporta passivamente, perché diventa la stessa sofferenza un modo di fare missione. La testimonianza per Cristo resta la principale causa di sofferenza, persecuzione e martirio. L'Evangelo porta con sé liberazione e miglioramento della qualità della vita, ma allo stesso modo innesca l'odio del mondo e dunque sofferenza, persecuzione e martirio. Anche lì dove si accetta l'apporto positivo dei cristiani, pensiamo agli ospedali, agli orfanotrofi, a tutto quello che viene fatto in tanti di questi paesi, la testimonianza verbale, la conversione, il discepolato innescano comunque ostilità e opposizione. Rinchiudersi nell'anonimato della fede e fare del nostro meglio per non arrecare offesa agli altri, quindi politicamente corretto, non è sempre garanzia certa del rispetto e dell'accoglienza altrui, perché il messaggio della croce rimane sempre una pietra d'inciampo per coloro che non credono e quindi sono sempre lì a innescare odio e aggressione, a volte anche nei confronti di persone che sono erroneamente, diciamo, indicati come cristiani, ma non lo, pensiamo per esempio al fatto che in alcuni paesi, diciamo, venire dall'Italia, ecco, significa essere cristiani. A volte in maniera erronea molti vengono associati al nome di Cristo. Quindi la sofferenza, per concludere, resta un test per la genuinità della missione della Chiesa, una sorta di cartina al tornasole, in quanto la missione svolta con motivazioni errate o poco chiare si esaurirà rapidamente al comparire dei primi segni di avversità. Quindi è interessante che anche questo aspetto, qui all'interno di questa dichiarazione c'è tutto, diciamo, una riflessione su la sofferenza, la persecuzione, il martirio in relazione alla dimensione missionale della Chiesa. Grazie.